Ciao a tutti e benvenuti a questa sessione in cui parleremo di come possiamo utilizzare ASP.NET 5 per creare il backend delle nostre applicazioni mobile. Io sono Marco De Sanctis, sono uno dei content manager del network di aspitalia.com, mi occupo in particolare di web e tra i miei compiti, diciamo, quello che più mi appassiona è cercare di portare più gente possibile nella community. Quindi, se avete voglia di mettervi in gioco, come al solito, lo dico ogni volta che faccio la sessione, ma davvero sarei molto contento se qualcuno di voi abbia voglia di mettersi in gioco e di partecipare più attivamente alla vita di community, scrivendo i propri contributi e vederli pubblicati sulle pagine di Aspitalia. Credo che sia una bella soddisfazione. Siamo qui per darvi una mano, quindi scrivetemi e non abbiate paura di mettervi in contatto. Su questa slide trovate i miei riferimenti sia email che su Twitter e niente, direi che possiamo finalmente cominciare. L'agenda, diciamo, è molto semplice. Lo scopo di questa sessione è in circa una mezz'oretta di farvi vedere come possiamo creare appunto questo backend sfruttando ASP.NET 5 e MVC 6. Praticamente questa è l'unica slide della sessione perché quella successiva è appunto introduttiva per la demo. Siamo pronti a cominciare e quindi chiudiamo PowerPoint, andiamo su Visual Studio e creiamo subito il nostro primo progetto. E chiameremo per esempio Web API Demo 1. Ok, ho selezionato come template, come vedete, ASP.NET Web Application e clicco su OK e ho la possibilità tra le varie cose su Visual Studio di scegliere finalmente di scegliere i template di preview di ASP.NET 5. In particolare sono interessato a creare un progetto Web API. Non è la prima volta che facciamo vedere questa cosa durante queste sessioni live di ASP Italia. Sì, è importante fare distinzione perché se selezioniamo l'icona qui in alto stiamo creando un progetto Web API standard per ASP.NET 4.6, la vNext che è ancora in preview, è in release candidate finalmente, e invece si trova sotto questo container più in basso. Quindi seleziono Web API, clicco su OK e Visual Studio dopo un attimo di tempo, mi finalmente crea la nuova struttura di progetto che, come possiamo notare, è abbastanza diversa rispetto a quella che normalmente ci aspetteremmo da un progetto ASP.NET. Intanto ci sono un po' di cartelle nuove, c'è questa nuova cartella www.root, c'è questa cartella dependencies, eccetera. Non c'è più il web config, c'è un file strano a cui non siamo abituati, che è project.json. Fortunatamente c'è un controller che quindi più o meno dovrebbe un qualcosa a cui più o meno siamo abituati, ma fondamentalmente è una cosa parecchio diversa. Ok, cerchiamo però di muoverci pian piano in questo nuovo mondo e iniziamo magari a fare qualcosa a cui siamo abbastanza abituati, cioè quella di creare il model per la nostra applicazione. Poi dopo vedremo quali sono le peculiarità specifiche di questa nuova tecnologia. Quindi creo, come farei normalmente, un nuovo folder, una nuova cartella, chiamo Models, e all'interno di questa cartella creo una nuova classe che chiamo ToDoItem. Benissimo, la mia classe avrà una proprietà intera come al solito, facciamo una cosa davvero banalissima, una proprietà di tipo stringa che chiamiamo text e una proprietà boolean Is completed. Stiamo provando a fare praticamente una to-do list, no? Una serie, possiamo creare una serie di elementi e poi flaggarne come alcuni come completati. Questa quindi sarà la nostra classe e tipicamente la cosa che mi piace fare quando vogliamo sfruttare l'accesso ai dati è quello di creare sì, di non creare una dipendenza stretta con la tecnologia particolare di accesso ai dati che andremo a sfruttare, ma di solito mi piace astrarre il concetto di accedere a una fonte dati sfruttando appunto un'interfaccia che potremmo chiamare iTodo Repository. Cos'è un repository? Un repository possiamo immaginarlo come una sorta di collection di oggetti di tipo to-do item. Quindi una collection io posso movimentare, posso intanto interrogare per recuperare questi item e posso anche poi sfruttare per salvare, aggiornare, modificare o eliminare sì, degli elementi che sono nel database. Questo oggetto mi astrae completamente poi il concetto di sfruttare una base dati, cioè voglio poter lavorare come se questi oggetti fossero in memory, in realtà poi il compito del repository è interfacciarsi con una base dati, sia essa SQL Server, DocumentDB o qualsiasi altra cosa, per effettuare effettivamente il salvataggio di questi oggetti. Quindi all'interno dell'interfaccia iToDo Repository, io gli elementi che mi aspetto sono qualcosa come, che so, enumerable di todo item, diciamo iQueryable, là. E qui arrivo di todo item sul metodo getTool. Facciamo un po' moderna, quindi sfruttiamo anche un po' i concetti di asynchronous programming. Quindi per esempio creiamo un secondo metodo che ritorna un task di todo item che chiameremo getByIdAsync ed accetta un intero. Poi iniziamo a fare qualcosa che invece possa permettermi di salvare un nuovo to-do item sul database, per esempio create async che accetta un to-do item come parametro e poi magari possiamo fare anche i metodi update async e delete async. Che questo qui magari accetta semplicemente l'ID. Benissimo. Abbiamo creato la nostra interfaccia. A questo punto possiamo iniziare a lavorare sul nostro repository, sul nostro oggetto concreto, il nostro repository. Per farlo non facciamo altro quindi che creare una nuova classe all'interno della nostra classe models che si chiamerà todo. Item repository e che implementerà l'interfaccia che abbiamo creato in precedenza, iTodo repository. Bene, per poter interfacciarmi con una base dati, tipicamente io se fossi tipicamente quello che faccio è sfruttare per esempio Entity Framework, quindi creare un mio DB context con CodeFirst e poi utilizzarlo all'interno di questo oggetto per effettuare le mie query. Quindi lasciamo un attimo da parte questo do item repository, lo riprenderemo tra un attimo. Creiamo anche un ulteriore oggetto che sarà il nostro demo context con cui andremo a lavorare sul database. Ogni context dovrebbe ereditare dalla classe dbContext, ma purtroppo, questa è la prima differenza, nel template di default non c'è alcun riferimento ad Entity Framework. Vedete qui Visual Studio non riconosce questa classe e mi chiede eventualmente di crearla. O altrimenti, questa è una funzionalità molto interessante, mi propone di aggiungere questo package che è Entity Framework Core 7.0, quindi Entity Framework 7 beta 8. Ok, lasciamo un attimo non sfruttiamo questa funzionalità di Visual Studio perché vogliamo capire effettivamente cosa vuol dire in ASP.NET 5 aggiungere un package. Normalmente Quello che farei è andare qui sulle mie reference e aggiungere un package di con NuGet. Qui la situazione invece è un po' diversa. Sicuramente ASP.NET sfrutta NuGet, lo sfrutta tra l'altro in maniera estremamente spinta. Come vedete, questi sono i due framework, i due .NET framework, il .NET CLR, .NET framework completo, il core CLR che possiamo sfruttare, su cui può girare la nostra applicazione. Questo è il framework completo, questo è un set estremamente minimale e specifico per ASP.NET. E all'interno di questi raggruppamenti possiamo vedere che tutti i vari componenti che sto attualmente sfruttando in questa applicazione non sono altro che package di NuGet. Come vedete, c'è il package NuGet Microsoft ASP.NET MVC, che a sua volta poi ha delle dipendenze, Razor, eccetera. E sì, ognuno di questi appunto un package NuGet, quindi non c'è più il concetto di reference a una DLL, non ci sono più neanche le DLL in ASP.NET Next. Vi invito a dare un'occhiata agli articoli che abbiamo pubblicato su ASP Italia sul nuovo modello di runtime. E la cosa importante che dobbiamo capire è che tutte le reference sono effettivamente dei package NuGet. Un altro aspetto che è importante conoscere è che al momento purtroppo l'integrazione con NuGet in termini di interfaccia utente non è ancora completa, quindi per poter aggiungere una reference quello che dobbiamo fare è andare manualmente ad editare questo file project.json che contiene una serie di impostazioni a livello di progetto. Tra queste impostazioni appunto vediamo che sono specificate le dipendenze. Quindi se voglio sfruttare Entity Framework, quello che devo fare è andare qui e aggiungere Entity Framework. Esistono tante sottolibrerie di Entity Framework, di cui alcune specifiche per i vari motori di database. Stefano ne parlerà più tardi, molto più approfonditamente di me. Io in particolare sono interessato alla versione per SQL Server, la beta 8. Adesso non ho ancora salvato questo file. Guardate cosa succede appena lo salvo. Visual Studio si accorge che qualcosa è cambiato e inizia l'attività di restoring dei packages. Quindi sta automaticamente andando online e ha aggiunto alle mie reference effettivamente Entity Framework SQL Server con tutto ciò che è necessario con tutte le relative dipendenze, tra cui anche questo famoso core che mi suggeriva prima Visual Studio. A questo punto, quindi, finalmente sono pronto per tornare sul mio demo context e posso finalmente aggiungere il namespace di Microsoft Data Entity e effettivamente ereditare dal DB context. Creo il costruttore, devo passare alla classe base alcuni parametri chiamati DB context options, quindi creo qui un parametro DB context options e lo passo alla classe base. E finalmente posso creare il mio DB set di toItem, come avrei fatto con il code first con la precedente versione di EF. Chiameremo toItems e finalmente ho a disposizione il mio DB context e posso proseguire con l'implementazione del mio repository. Benissimo. Come istanzio questo context all'interno del repository. Tipicamente diciamo una buona pratica è quella di, siccome a tutti gli effetti questo DB context è una dipendenza esterna, di accettare questa dipendenza all'interno del costruttore, così che volendo possiamo fornire diverse versioni adesso, o addirittura magari avere un'interfaccia qui al posto della classe concreta. Adesso io non l'ho fatta per motivi di tempo, però che mi permetterà di estrarre poi la base dati. Quindi io quello che faccio qui a questo punto è accettare un demo context, me lo salvo qui nel mio come all'interno di un field nella mia classe. E a questo punto sono pronto per iniziare a implementare i miei metodi. Quindi prendiamo per esempio questi, i due metodi di get. Allora, il metodo getAll sarà semplicissimo, sarà semplicemente un return context.toDoItems. E per quanto riguarda il metodo getByD, vedete, il fatto che ritorniamo una queryable è estremamente interessante perché mi permetterà magari dall'esterno, se voglio, di filtrare o di ordinare, comunque di sfruttare quindi le clausole di where, di order o fare una select, una projection o qualsiasi cosa, e far sì che tramite queryable quel comando venga poi eseguito a livello di database e non in memory. Quindi effettivamente qui sembra che io stia ritornando una collection di elementi, ma sto ritornando solamente un expression tree che punta a questa collection di elementi. E poi, come sappiamo, nel momento in cui effettivamente andrò ad enumerarli, il framework eseguirà effettivamente la query. Guardiamo un attimo invece il mio getByD async. Questo sarà un metodo asincrono, quindi scriviamo la nostra parolina magica async qui nella definizione. E a questo punto quello che possiamo fare è ritornare le await di context.toDoItems.single. C'è un extension method che si chiama singleAsync, che si trova all'interno del namespace Microsoft Data Entity, dove x.id è uguale all'id che ho fornito in ingresso. Noi facciamo single or default, così non solleviamo un errore se questo elemento non dovesse uscire, poi magari lo gestiremo a livello di controller. Proviamo a dare un'occhiata alla create. La create che non è che sia niente di strano, tutto ciò che dobbiamo fare è prendere il nostro context e all'interno del set toDoItems aggiungere la nostra classe item, e poi a questo punto anche qui sfruttiamo un'implementazione asincrona di EF, che è lì più o meno da EF6, che mi permette di fare qualcosa di questo tipo, chiamare il metodo saveChangesAsync, quindi avverrà una chiamata al di fuori del thread principale, assicurando la massima scalabilità dell'applicazione. Poi a questo punto possiamo ritornare l'item che è stato appena costruito. Non mi dilungo ulteriormente sui metodi delete e update, me li sono salvati qui nella toolbox, ma fondamentalmente si tratta sempre delle sì, si tratta più o meno delle stesse cose, quindi ho il mio update che recupera l'elemento originale, aggiorna i campi che con i dati che provengono dal parametro e effettua il salvataggio, e il delete che recupera l'elemento e poi lo rimuove e salva le modifiche. Quindi fin qui sì, tutto abbastanza semplice. Benissimo, a questo punto sono finalmente quasi pronto per iniziare a lavorare sul controller. Quindi cancelliamo questo controller di esempio che c'è qui e andiamo di tasto destro, add new item, e scegliamo di inserire un Web API controller class che chiameremo toDoItems controller. Benissimo, alcune considerazioni da fare a questo punto. Dunque, il nostro controller, come vedete, eredita dalla classe controller. Quindi non c'è più la classe API controller come avveniva nelle precedenti versioni di ASP.NET. Questo perché finalmente Web API e MVC 6 sono diventate la stessa cosa. Come vedete, anche il namespace è Microsoft ASP.NET MVC Controller, non c'è più alcun riferimento, non c'è più una distinzione tra il mondo Web API e il mondo MVC. Poi questo controller sfrutta l'attribute routing, che è particolarmente comodo, rispondere a qualcosa che si trova al di sotto del folder API, ma ripeto, è assolutamente un normalissimo controller MVC. Fatemi cancellare un attimo le action che vengono create, ad esempio, perché abbiamo ancora uno step che dobbiamo fare, cioè noi abbiamo sfruttato il nostro repository, scusate, abbiamo creato un nostro repository e vogliamo far sì che il controller sfrutti effettivamente questo repository. Quindi all'interno del costruttore, un po' come abbiamo fatto prima, accettiamo questa volta un I to do repository. Quindi l'interfaccia invece dell'implementazione concreta. E come al solito ci salviamo all'interno di un nostro field. Benissimo. No, altri due repository deve essere public. Bene. Come fa il framework a sapere che, sebbene io qui chieda un I2Do repository, in realtà mi deve essere fornita l'implementazione completa che è I2Do item, che è to-do item repository? Dove è specificata questa cosa? Per specificarla dobbiamo sfruttare un oggetto che ancora non abbiamo avuto modo di usare, che è startup.cs, in cui possiamo fondamentalmente configurare le varie dipendenze di cui abbiamo bisogno. I2Do Repository, per esempio, è una dipendenza per il nostro controller. Quindi dobbiamo in qualche modo specificare che, torno sul metodo startup, all'interno del nostro Configure Services dobbiamo specificare che al tipo I2Do Repository corrisponde come implementazione concreta l'oggetto to-do item repository. Ok? A questo punto il framework saprà che quando c'è qualche oggetto che ha bisogno di, torno sul controller, che ha bisogno di un I2Do item repository, dovrà utilizzare quella classe concreta lì. La mia classe concreta, a sua volta, ha bisogno di un demo context. Quindi questo oggetto context di Entity Framework che posso a mia volta registrare all'interno dei servizi come scoped. Cosa vuol dire scoped? Vuol dire che al termine del ciclo di vita della request, automaticamente il framework si preoccuperà di chiamare il dispose del mio context, quindi migliorando fondamentalmente le prestazioni in termini di utilizzo delle risorse dell'applicazione, e senza che io mi debba assolutamente preoccupare di monitorare quando il ciclo di vita della request finisce per effettuare questa operazione. Quindi add scoped, mettiamo che in questo caso aggiungiamo come add scoped il mio demo context. Ok? Benissimo. E a questo punto potrei iniziare a scrivere le mie action. C'è un passaggio ulteriore che ancora non abbiamo fatto, che è quello di specificare però, per completare il setting di Entity Framework, dobbiamo specificare quale è la connection string che vogliamo utilizzare. Non abbiamo ancora avuto modo di scrivere da nessuna parte la connection string. Tipicamente utilizzavamo il web config per farlo. Qui il webconfig non c'è, si utilizza un file leggermente differente che è chiamato config.json, e per aggiungerlo non c'è di default in nel template di MVC, e quello che dobbiamo fare è aggiungere un nuovo item, cercare ASP.NET configuration file qui all'interno del mio setting, e automaticamente mi viene proposto, come vedete, config.json. Aggiungo questo file e dentro questo config.json, come vedete, allora intanto non è più XML ed è JSON, vabbè, si capiva dall'estensione. C'è specificata un template di connection string che usa LocalDB, e e che in cui a me sostanzialmente cambiamo un attimo il nome del database e fondamentalmente ci dovremmo essere. Adesso a questo punto dobbiamo attivare Entity Framework all'interno dell'applicazione. Quindi sempre qui all'interno dei nostri services. Quello che dobbiamo scrivere è services.addEntityFramework. Questo fondamentalmente attiva tutta una serie di configurazioni di cui Entity Framework 7 ha bisogno, e per esempio dobbiamo, e ci dà la possibilità di specificare degli altri setting, per esempio che vogliamo utilizzare SQL Server e per esempio che vogliamo sfruttare un DB context che si chiama demo context. E in questo metodo posso specificare alcune impostazioni, tra cui il fatto che la connection string debba essere presa utilizzando praticamente questa successione di nodi, data, default connection e connection string, che altro non sono che quelli che abbiamo qui all'interno del nostro file di configurazione. Chiaro? Bene, mi manca un ultimo bit che è quello di creare questo oggetto configuration che mi permette di leggere il file config.json. Si fa modificando leggermente il mio metodo qui startup. Io mi sono scritto qui lo snippet di codice così da non perdere tempo a digitarlo. Non è niente di complesso, fondamentalmente quello che viene fatto viene sfruttato questo oggetto configuration builder per creare un oggetto configuration a partire dal file config.json e poi una volta che abbiamo creato la nostra configurazione me la salvo qui su una proprietà che così che la possa utilizzare poi qui in basso. Benissimo. Un'altra cosa che vorrei fare è sostanzialmente creare una classe all'interno dei miei models che mi permetta di generare automaticamente alcuni dati di esempio, così non perdiamo tempo ad inserirli. Chiamiamola sample class, sample data. E all'interno di SampleData, che sono una classe statica, SampleData facciamo un bel metodo static void initialize che accetta un iService provider, che è fondamentalmente l'IOC container, quello che mi permette di risolvere le dipendenze, tramite cui posso recuperare fondamentalmente il mio DB context. Aggiungere namespace using Microsoft Framework Dependency Injection. E a questo punto, una volta che ho il mio context, posso sfruttarlo per inserire alcuni elementi all'interno del database. Magari questa cosa qua la facciamo solamente se context.todoItems.. Any, se not context item.any, cioè se la tabella è vuota, ecco, creiamo un paio di oggetti. Ok? Bene. A questo punto abbiamo configurato tutto, siamo pronti per creare le nostre migrations che ci permetteranno di creare quindi automaticamente le strutture, la tabella all'interno del database che vogliamo utilizzare. E per farlo dobbiamo andare a riga di comando, quindi faccio così, open folder in Windows Explorer, cmd. Ok, prima di fare questa cosa qua devo aggiungere un comando di tipo entity framework commands, che devo anche referenziare, che è una libreria che sostanzialmente contiene una serie di utility che posso sfruttare. Il fatto che abbia scritto questa cosa qua, che abbia scritto un comando che si chiama F, sostanzialmente significa che quando vado qui nella riga di comando posso scrivere dnx, che è il runtime, F, e questa cosa sostanzialmente esegue i comandi per Entity Framework. Come vedete, uno dei comandi è migrations, add, e la chiamerò initial perché è la mia initial migration. Questa cosa fondamentalmente crea, questa istruzione crea all'interno del progetto la mia migration, in cui viene creata la tabella to do item. Ok, e poi sempre qui dalla riga di comando scrivo dnxf database update per applicare la mia migration al database LocalDB che ho configurato come connection string. Bene, quindi ora, database è creato, ci sono tutti i valori. Posso finalmente andare sul mio controller, che avevo iniziato a creare prima, e creare la mia prima action, che sarà quindi public enumerable di toDoItem, e chiamiamo getAll. Questa action molto semplicemente ritornerà il mio repository.getAll, semplicissima. Ok, e risponderà praticamente all'URL che ho specificato qui come generale per questo controller al metodo get. Quindi dovrei avere tutto a posto per finalmente premere control F5 e vedere se la mia action effettivamente funziona. Quindi invece di andare su values, to do item, e se ho fatto tutto bene, ah sì, ho dimenticato di eseguire l'inizializzazione del database, quindi andiamo qui su startup e scriviamo sample data.initialize application services. Ok, rieseguo la mia richiesta qui e dovrei vedere effettivamente i dati. Perfetto, questi sono i dati di esempio che ho creato nella mia tabella. Ok, facciamo qualche passo in più, creiamo il nostro metodo getByID, quindi avremo una mia action, questa volta la facciamo asincrona, che ritorna quindi un task di toDoItem, o ancora meglio un task di iActionResult, vi sarà chiaro tra un attimo come mai. E chiamiamo questa action getByID, accetta un ID come parametro, e fondamentalmente il suo compito è quello di prima di tutto, okay, recuperare l'item tramite await repository getByID async, passandogli. A questo punto, se l'item è null, quindi non è stato trovato, il modo corretto per rispondere nel paradigma REST a un errore di questo tipo è restituendo un codice 404, not found. Altrimenti, scusate, return this.notfound, altrimenti restituiamo un object result, che è un contenitore, un wrapper attorno al mio item. Ok? Quindi questo è fondamentalmente il motivo per cui non ho potuto scrivere qui direttamente toDoItem. Devo tornare un oggetto generico perché voglio avere la possibilità di restituire questo codice di errore. Questa action in particolare risponde sempre al metodo get, ma con l'aggiunta di un parametro ID. Ok? E l'attribute routing di ASP.NET MVC sostanzialmente non farà altro che concatenare questa specifica che riguarda specificatamente questo get by ID al routing generico per il controller. Quindi salvo, una cosa utilissima di ASP.NET, della nuova versione di ASP.NET, che la compilazione avviene in real time, quindi posso direttamente andare qui senza ricompilare, scrivere slash 1 e come vedete ho il mio oggetto. Io di solito preferisco utilizzare Postman come tool perché mi permette di salvare un po' di template di richieste, quindi posso Postman si trova per esempio come app di Google Chrome. Posso sostanzialmente sì, fare un'analoga cosa che abbiamo visto prima. E se invece per esempio uso un ID che non esiste, come vedete il framework mi ritorna un not found. Ok, bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto, siamo già 5 minuti in ritardo, però secondo me vale la pena vedere come facciamo una create di un oggetto, come possiamo creare un nuovo oggetto. Quindi anche qui andiamo public, creiamo una nuova action, task di i action result, e chiamiamo per esempio create. Fatemi mettere qui il suffisso async perché è una best practice quella di specificarlo. Ok, e qui mettiamo che vogliamo un nostro to-do item. Prima di scrivere l'implementazione, ci scriviamo prima l'implementazione che è piuttosto semplice. Allora, prima di tutto dobbiamo controllare se il nostro item è null, perché se è null vuol dire che chi ci ha chiamato non ci ha chiamato nella maniera corretta. Quindi anche qui paradigma REST impone di ritornare un errore 400, un bad request. Ok? Altrimenti quello che facciamo è sfruttare il nostro repository chiamando il metodo createAsync, passiamo il nostro oggetto e poi sempre per il paradigma REST, quello che dobbiamo fare è ritornare, questo è una convenzione, cioè se adesso qui ritornassi null funzionerebbe assolutamente, funzionerebbe lo stesso, però per convenzione, in seguito a un inserimento bisognerebbe tornare, un'informazione di quale sia l'URL associata a questo nuovo oggetto. Quindi praticamente come le istruzioni, l'URL corrispondente a questa action qui che mi permetta di recuperare questo oggetto che ho appena creato. E per farlo ho bisogno di dare un nome a questo routing qui, che per esempio chiamiamo to do route. E poi qui posso dire che la route sarà calcolata sfruttando quel to-do route che ho appena scritto, utilizzando come parametri il controller corrente, e andiamo a capo perché altrimenti non ci stiamo, e come secondo parametro per questa action, come vedete, è l'ID, quindi ID uguale a new item.id, e poi l'ultimo parametro da restituire qui è l'oggetto che è stato appena creato, e quindi è il nostro new item. Ok? Quindi salviamo anche questa action, torniamo qui su Postman, io mi sono già scritto il template della action di post, devo solamente cambiare la porta. Quindi qui adesso praticamente sto eseguendo una post, come vedete sto inserendo come body l'elemento che voglio creare, per esempio molto piccolo, third item, ok? E se ho fatto tutto bene adesso premendo send. Ok. Lo status code di risposta è 201, l'elemento è stato creato. Come vedete mi viene restituito. Ah, ho dimenticato di fare una cosa importantissima, cioè specificare che. No, questa. Scusate. Devo specificare che questa action intanto risponde al metodo post e che questo toDoItem proviene dal body della post. Altrimenti il mapping, il framework non riesce a leggere correttamente quello che sto inviando. Quindi proviamo un attimo a rieseguire di nuovo questa richiesta. Perfetto. Adesso effettivamente vedo, stato 201 created. C'è un nuovo. Il text è quello che mi aspetto, third item. E se vado a vedere gli header restituiti dal server, effettivamente, come vedete, c'è l'URL a cui posso andare, che posso andare a interrogare per recuperare questo oggetto che ho appena creato. Quindi se vado qui, lo send, riottengo questo oggetto. Ok, nel codice che metterò online ci saranno poi anche le action per effettuare l'update e la delete, sono praticamente seguono la stessa convenzione, quindi sì, date un'occhiata se c'è qualcosa che non vi è chiaro anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sono disponibile sia su Twitter che per email a rispondere alle vostre domande. Quindi, beh, il tempo a disposizione credo che sia proprio finito. Vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato, mi fa piacere, insomma, se mi scrivete e mi date dei feedback su questa sessione. Un saluto e buon proseguimento.